Anche io la rubo a Samuele. Con Deborah, mentre venivamo qui, ancora ricordavamo la bellezza e ci alimentavamo dei ricordi della preziosità della relazione con voi, del cammino che abbiamo fatto insieme quando abbiamo vissuto qui per un periodo e del bene che vi vogliamo ancora un sacco. Preghiamo per voi regolarmente ed è bello sentire. Più vicino al microfono, ed è bello sentire come Dio continua a lavorare in mezzo alle nostre sofferenze, in mezzo alle nostre gioie, in mezzo alle sfide della vita. Dio continua a farvi crescere, a mostrare il suo amore, a portare, acqua sovrabbondante. E quindi il nostro desiderio, la nostra preghiera costante è che possiate sovrabbondare in quest'acqua, dissetarvi in Cristo, come abbiamo detto stamattina, e portare quest'acqua abbondante e raccontarla alle persone e mostrargli questa fonte di acqua viva, zampillante e piena di vita. E questo è il desiderio che continuiamo a portare per voi. Immaginate di passeggiare in un grande parco, ce ne sono diversi qui in Piemonte, e a un certo punto, dopo una collinetta, vi trovate davanti a questa pianta. Adesso dovrebbe Simone mandare la pianta. Arriverà. Eccola qua. E immaginate. State passeggiando, superate questa collina e di fronte a voi c'è questa pianta che non riusciamo a riempire con tutto il nostro sguardo e man mano continuiamo a scendere e ci avviciniamo e più ci avviciniamo più vediamo che cosa. Cosa osserviamo? Che cosa ci trasmette questa pianta? Grandezza, immensità, rigogliosità, riparo, mi è sembrato di sentire, stabilità, bellezza. Salute, come colore, luminosità. Noi ci avviciniamo e sentiamo, e non osserviamo solo con gli occhi, mentre ci avviciniamo cosa sentiamo? Fruscio delle foglie, il vento che magari passa lì in mezzo, poi uccellini, il fresco sulla pelle perché lì sotto siamo protetti dal sole e tutti i vari cinguettii degli animali che saltano, magari se siamo fortunati vediamo che lo scoiattolo che si arrampica. Ha della bellezza, l'avete detto voi. Trasmette tutta una serie di emozioni, sensazioni, messaggi che abbiamo colto tutti insieme e quando ci è capitato di vedere questo ci ha lasciato senza fiato e se ci dovesse capitare un'altra volta la stessa pianta, probabilmente proveremmo le stesse emozioni, le stesse sensazioni, perché è qualcosa di meraviglioso. Ora guardiamo un'altra pianta. Quali sono le similitudini tra le due piante? Hanno tutte e due le radici, un po' la forma, il colore, sono simili, comunque hanno un DNA simile. Questo qui è un bonsai di quercia, quella là è della famiglia delle querce. Quindi, se analizzassimo, probabilmente sarebbero simili nel loro DNA. Però ci sono delle differenze. Quali sono le differenze tra la pianta di prima e questa pianta? Allora, lì non vanno gli uccelli, qualcuno le radici non vanno in profondità. La grandezza. La pianta di prima aveva un'apertura di 40 metri di diametro e questo sarà grosso così. Poi, quindi poca ombra anche, lì sotto non ci si va a fare il riposino. Altro. Le radici qui vengono potate, non possono crescere liberamente. Quanto terreno c'è? Poco terreno. Questa la prendi e la sposti. E nel suo vantaggio di comodità, però immaginate, passi di fianco sbadatamente, casca, è un attimo. La porti, non fa ombra, spesso si tiene negli appartamenti, quindi in un contesto protetto, isolato, non vive la vitalità per la quale è stata progettata. La pianta, per quanto siano belli e piacevoli i bonsai, non è quello l'obiettivo, lo scopo per il quale vivono. Il bonsai e quella pianta potrebbero avere la stessa età biologica, magari hanno tutte e due 40 anni di vita, però c'è una grande diversità. Bonsai di vitalità tra uno e l'altro. E oggi vedremo come una quercia, puoi andare avanti, come una quercia stabile è radicata nel terreno, così una fede solida è radicata nelle scritture. Gesù ci invita ad avere una fede da quercia, una fede radicata nelle scritture. Ho un amico che frequenta una chiesa dove il pastore responsabile afferma che Gesù non è morto, cioè è morto ma non è realmente risorto. Una chiesa dove il pastore dice Gesù è morto ma non è realmente risorto. Dice che Gesù è morto dando un esempio magnifico di amore, ma non è stata una morte vicaria, una morte sostitutiva come quella che abbiamo ricordato mentre prendevamo il pane e il vino. Non ha fatto qualcosa per il nostro peccato. Dice che la sua resurrezione in realtà non è reale corporea, ma è una proiezione di fede che noi abbiamo dentro di noi, è un esempio per i nostri cuori, per vivere in un modo diverso, mentre la resurrezione fisica è stata un'invenzione dei discepoli che poi l'hanno mitizzata, l'hanno ingrandita e hanno detto che Gesù era veramente risorto, ma in realtà era solo l'esempio dell'amore che scaturiva dentro di loro. Questo approccio nasce da un problema di fondo, che è lo scetticismo verso le scritture. E dobbiamo dare ascolto a queste parole. La reazione immediata è dire, mamma mia, questi qui, ma cosa stanno dicendo? E in realtà dobbiamo accogliere, imparare ad accogliere queste critiche, questi dubbi, queste domande, senza scappare o nascondersi o aggredire o dire, ma voi, ma non avete capito nulla. Dobbiamo imparare a rispondere con saggezza, con amore e con verità. La morte, la resurrezione, la gloria di Gesù Cristo, il Signore e Salvatore, che è vivente, che è seduto sul trono, sono i fondamenti del Vangelo e anche della nostra fede. L'Apostolo Paolo a un certo punto nella lettera ai Corinzi dice, ma se Gesù Cristo non è stato risuscitato, è inutile la nostra fede, non vale nulla, è vana. Una fede solida, non sballottata e fragile, si basa sulla veridicità di questi fatti. E l'Apostolo Pietro in un'altra lettera dice, nella sua prima lettera, siate sempre pronti a rendere conto della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni. Quindi questo ascoltare dubbi, perplessità, critiche, a volte anche fastidiose, in realtà Pietro dice, siate apologeti. Apologeti vuol dire difensori della fede, vuol dire siate pronti a raccontare la verità, l'attendibilità della vostra fede, della vostra speranza. E l'apologetica è una materia bellissima perché affronta in modo logico, razionale, l'affidabilità delle scritture, la veridicità della fede e comprende l'archeologia, la storia, la filosofia, la filologia e tutta una serie di discipline, quindi è una materia bellissima e l'Apostolo Pietro ci dice siate pronti a fare gli apologeti, siate pronti a parlare della realtà, della verità della vostra speranza. E per ascoltare e rispondere ai vari dubbi, alle critiche, dobbiamo costruire una fede solida, una fede che è radicata nelle scritture. Per poter crescere con una fede solida abbiamo bisogno di essere radicati nelle scritture. Per poter diventare come quella quercia, dobbiamo essere radicati nelle scritture. Vogliamo avere una fede solida o una fede fragile? Vogliamo essere una quercia o un bonsai? E non è una questione di età, o di età biologica, o di età di fede. Perché ci sono piante di 30-40 anni che sono bonsai. E ci sono credenti da 30-40 anni che sono bonsai della fede. E ci sono persone che invece in poco tempo di fede, sono già querce che sono vitali, che danno ombra e che accolgono altri animali. Stiamo per leggere l'ultima sezione del primo libro di Luca, il Vangelo di Luca. Perché Luca scrive a Teofilo? Nell'introduzione al primo capitolo di Luca e poi lo riprende al primo capitolo degli Atti, il secondo libro di Luca, dice che scrive per confermare la certezza delle cose che gli sono state insegnate. Teofilo, io ti scrivo riguardo alla vita, alle opere e al messaggio e quello che è successo a Gesù, perché è tutto vero. La fede che hai posto in Gesù è vera e io ti spiegherò che cosa è successo, ti racconterò quello che è successo. Vuole incoraggiare Teofilo a rendere solida la sua fede in modo da essere una quercia, in modo da crescere e maturare come una quercia. E lo scopo di Luca è rimane anche per noi, è rimanere collegati a spiegare chi è Gesù, che cosa ha fatto Gesù, qual è il suo messaggio, per solidificare la nostra fede. Gesù è morto, è risorto, è vivente, è glorioso, e tutto questo è vero. E la nostra fede si radica in questo. L'ultima sezione del libro che vedremo serve per confermare la resurrezione di Gesù e per introdurre poi quello che sarà il secondo libro, il libro degli Atti, mostrando come il messaggio del Vangelo sarebbe poi stato diffuso dai discepoli che avevano creduto in questi fatti della morte, resurrezione e vita di nuovo di Gesù, e riempiti dal suo spirito avrebbero diffuso questo messaggio in giro per il mondo. Quindi andiamo intanto in Luca al capitolo 24, ma facciamo un piccolo passo indietro. Il venerdì i discepoli, anzi il giovedì i discepoli erano gioiosi, in quella settimana avevano fatto l'ingresso festante a Gerusalemme con Gesù che cavalcava il puledro d'asina, tutto il popolo che gioiva, Osanna, gloria a Dio, e le palme, tutti felici per questo ingresso del possibile re di Israele. E invece il venerdì i discepoli hanno assistito al processo di Gesù, alla sua condanna, e impauriti e confusi hanno abbandonato, sono scappati lontano da Gesù. Il maestro era stato catturato, hanno assistito alla crocifissione di Gesù e alla sua morte. La loro speranza era stata delusa. Di fronte a loro il re di Israele che era arrivato non c'era più. Il Messia liberatore era morto. E il sabato, mentre tutti festeggiavano la Pasqua, quindi era un giorno di festa, invece i discepoli erano impauriti, isolati, attoniti, c'era un tempo di silenzio. Ci vengono, il sabato nei Vangeli è descritto con una frase, passato il sabato. E il primo giorno della settimana, quello che noi oggi chiamiamo la domenica, incominciano a succedere delle cose strane. Alcune donne sofferenti, tristi per la morte del maestro, vanno al sepolcro e lo trovano vuoto, e tra l'altro dicono anche di aver visto degli angeli e di aver incontrato Gesù risorto. Ma tra l'altro anche Pietro e Giovanni fanno la stessa cosa, vanno al sepolcro e lo trovano vuoto e sono meravigliati da questo. E tornano tra gli altri discepoli, incominciano a parlare di questo. E nello stesso momento altri discepoli, profondamente delusi, prendono e incominciano ad allontanarsi da Gerusalemme. Ci avevamo creduto. È andata male. Torniamo a casa nostra. E nello stesso tempo i farisei e le guardie stanno dicendo che la tomba è vuota perché i discepoli hanno trafugato il corpo. Quindi alimentano una bugia. Incominciano a inserire il dubbio, a dire ma guarda che Gesù non è veramente risorto, è tutto una fake news, è tutta una manipolazione dei discepoli. E quindi i discepoli rimasti a Gerusalemme si ritrovano, si chiudono in una stanza, tristi, abbattuti, delusi, e discutono di queste cose perché non comprendono, c'è qualcosa che non riescono a percepire. E quindi i due discepoli che stavano andando a Emmaus e che avevano incontrato Gesù, alzatisi in quello stesso momento, tornarono a Gerusalemme e trovarono riuniti gli undici e quelli che erano con loro, i quali dicevano, il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone. E si pure raccontarono le cose avvenute loro per la via e come era stato da loro riconosciuto nello spezzare il pane. Ora, mentre essi parlavano di queste cose, Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse, pace a voi. Ma essi, sconvolti, atterriti, pensavano di vedere uno spirito. Ed egli disse loro, perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani, guardate i miei piedi, perché sono proprio io. Toccatemi e guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che io ho. E detto questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma siccome per la gioia non credevano ancora e si stupivano, disse loro: «Avete qui qualcosa da mangiare?» Essi gli porsero un pezzo di pesce arrostito, egli lo prese e mangiò in loro presenza. Poi disse loro: «Queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi, che si dovevano compiere tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi». Allora aprì loro la mente per capire le scritture e disse loro, qui inizia la conclusione del libro di Luca e serve per trampolino per il libro degli Atti, come è scritto che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno e che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Voi siete testimoni di queste cose, ed ecco io mando su di voi quello che il Padre mio mi ha promesso, ma voi rimanete in questa città finché siate rivestiti di potenza dall'alto. Poi li condusse fuori fino presso Betania, e alzati in alto le mani li benedisse, e mentre li benediceva si staccò da loro e fu portato su nel cielo, ed essi, adoratolo, tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio benedicendo Dio». E poi Atti riprende questa parte qui e porta avanti tutte le opere di Gesù tramite lo Spirito Santo e la Chiesa fino al raggiungimento dell'estremità della terra, di Roma, in quel momento. Qual è lo stato emotivo all'inizio dei discepoli? Sono sofferenti, sono confusi, sono delusi nelle loro aspettative. C'è una situazione irrazionale, si sta parlando di resurrezione. Cosa stiamo dicendo? C'è qualcosa che non funziona. Sono dubbiosi, poi quando arriva Gesù sono atterriti, dice. Sono sconvolti, turbati, e c'è qualcosa che non funziona, non riescono a mettere insieme il loro approccio logico, razionale, il fatto, l'esperienza della vita con quello che invece stanno vivendo. E cosa fa Gesù? Prima di tutto appare loro e li incontra lì nella loro sofferenza, nel loro dubbio, nella loro delusione. Gesù crea un incontro personale e intimo lì dove si trovano i discepoli in quel momento. E immediatamente parla loro, li rassicura, li invita ad avere pace. E non li accusa, non li sgrida, non dice: ma che fede debole che avete, ma non avete capito proprio nulla. Non li riprende per averlo abbandonato. I suoi amici l'hanno abbandonato e lui non si arrabbia, non è lì a usare parole di violenza. Non li riprende per aver dubitato. Non li riprende per non aver compreso le parole che lui aveva già detto più volte prima di quel momento. Gesù in quel momento, in quell'istante, quando li incontra, accoglie le loro emozioni confuse e i loro dubbi. E in questa nuova rivelazione, in questo nuovo incontro, Gesù conferma la sua resurrezione utilizzando prima di tutti i cinque sensi: mangia, tocca, guarda, osserva, si fa vedere, si fa toccare. Ma Gesù non si accontenta dei sensi, non dice: ok, mi avete toccato, adesso siamo a posto. Per dimostrare la sua resurrezione fa un passo oltre, più profondo, più duraturo, e conferma la sua morte e resurrezione tramite le scritture. Mentre illumina la loro mente, rendendoli capaci di comprendere, inizia a spiegare la sua vita, la sua morte, la sua resurrezione, il mandato, lo scopo per cui era venuto sulla terra, attraverso l'Antico Testamento, il Pentateuco, i profeti, gli altri scritti storici e sapienziali. Usa le scritture, quello che noi chiamiamo Antico Testamento, per dire: tutto quello che è successo a me era già scritto. Io sono il compimento, l'adempimento di questo che è stato scritto. Questa è la vostra parola sicura sul quale credere nella mia resurrezione, dopo un incontro personale, dopo un dialogo, un'illuminazione dall'alto. tutta la scrittura, tutto l'Antico Testamento racconta di Gesù Cristo. È tutto vero. Gesù fortifica e stabilizza la loro fede vacillante radicando il loro pensiero nelle scritture. Con la mente illuminata, con la fede fortificata e lo Spirito Santo che Gesù avrebbe mandato ai discepoli qualche giorno dopo, i discepoli sarebbero stati in grado di portare avanti il grande mandato di fare discepoli predicando il glorioso messaggio di speranza della grazia mediante la fede in Gesù Cristo, morto, risorto, vivente, glorioso. Gesù stava prendendo dei bonsai fragili e li stava piantando in un terreno diverso per farli diventare querce stabili. Gesù sta mostrando a noi anche come possiamo costruire una fede solida e come possiamo aiutare altri a crescere come querce. Fermiamoci un momento, adesso individualmente parliamo con Dio. In questo momento parliamo, riflettiamo insieme a Dio, domandiamo a noi stessi, a Dio: in questo momento sono più simile a un bonsai o una quercia? Sicuramente sentiamo o sappiamo una risposta. Siamo consapevoli se siamo più bonsai o più querce. Siamo consapevoli se le nostre radici sono radicate in 30 centimetri terreno o se siamo in un terreno abbondante, fertile, dove le radici stanno radicando. E Dio ci invita a crescere come querce. Dio desidera farci diventare querce solide. E questo è l'invito ancora oggi. E in questo passaggio ci sono quattro azioni che emergono per crescere in una fede solida. La prima è che le emozioni e i dubbi sono leciti. Fanno parte della natura umana. Non c'è un problema nel farsi domande, avere dei dubbi e delle perplessità, soprattutto quando incontriamo il divino, lo straordinario, qualcosa che va oltre la nostra logica e mente formattata da esseri umani limitati. Dubbi, perplessità, domande vanno bene. Gesù non le condanna. Le emozioni e le domande sono stimoli alla crescita. Non dobbiamo tacerle, silenziarle, soffocarle, ma esprimerle. La seconda cosa, il secondo aspetto che emerge, è che abbiamo bisogno di una relazione personale con Gesù per affrontare i nostri dubbi. Non possiamo affrontarli da soli con la nostra intelligenza e arrovellarci. Ci affondiamo, siamo nelle sabbie mobili. Abbiamo bisogno di un incontro con Gesù dove ci può aiutare a crescere. Solo incontrandolo potremo porgli le domande, raccontargli le nostre emozioni, esprimere i nostri dubbi, lasciargli spazio per donarci pace e per rafforzare la nostra fede. E solo nel momento in cui andiamo da Gesù e diciamo: Gesù, io questa cosa non la capisco, questa cosa mi sta rodendo dentro, aiutami, che mostriamo una fede che va al di là del dubbio, e in quel luogo Gesù ci incontra e vuole affrontare insieme a noi, e magari sarà un percorso, magari ci vorrà del tempo, ma vuole rafforzare la nostra fede in mezzo al dubbio e alle domande. E poi il terzo aspetto è che abbiamo bisogno che Lui ci illumini per comprendere le scritture. Non è solo con i nostri sforzi, se leggiamo tanto la Bibbia, che impareremo. Ci sono teologi che non conoscono Gesù, non hanno incontrato Gesù. Ci sono studiosi eccezionali di lingue antiche, di testi biblici, testi sacri, di filosofia, che conoscono un sacco di queste cose. E conoscono la Bibbia a memoria, ma non hanno un incontro con Gesù. E quindi non c'è stata un'illuminazione per vedere la bellezza e la verità di chi è Gesù. Il suo spirito può aprire la nostra mente per la comprensione del suo messaggio di pace e di speranza. E il quarto aspetto è che una fede solida è radicata nelle scritture. Gesù ha indicato la via per crescere nella fede. Andate alle scritture. Chi vuole avere una fede solida, non sballottata da dubbi e dalle emozioni, deve applicarsi nella lettura e nello studio delle scritture. Gesù ha fatto questo. Questa è stata la prima cosa che Gesù ha fatto dopo aver toccato e mangiato. Chi vuole essere un discepolo maturo, non un bambino spirituale, chi vuole smettere di essere un bonsai e diventare una quercia, deve appassionarsi e immergersi nelle scritture. A te il mio tutto, a te le mie mani, a te il mio tempo, vuol dire questo. L'apostolo Pietro, alla fine della sua vita, quando gli altri testimoni oculari della risurrezione stavano morendo, scrive una seconda lettera. E nella lettera mette in guardia la Chiesa di fronte a certe tendenze, a persone che nella Chiesa avrebbero cercato di rovinare la fede della Chiesa, o a filosofie esterne che avrebbero rovinato la fede della Chiesa. E dice... Abbiamo inoltre la parola profetica più salda. Farete bene a prestarle attenzione come una lampada splendente in luogo oscuro, fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Sappiate prima di tutto questo, che nessuna profezia delle scritture proviene da un'interpretazione personale. Infatti nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo. Pietro, prima di morire, dice: noi ve l'abbiamo raccontato perché c'eravamo, ma c'è qualcosa di più solido, e sono le scritture. In mezzo ai dubbi che verranno, in mezzo alle perplessità, alle difficoltà della Chiesa, andate alle scritture, è lì che troverete, che rafforzerete la vostra fede e radicherete la vostra fede. In mezzo ai dubbi, alle emozioni, alle perplessità, alle domande, dobbiamo andare da Gesù, che ci accoglie con i dubbi e le domande, che ci incontra in mezzo ad essi, per illuminarci e per guidarci nel cercare e trovare risposte nelle scritture, e così crescere in una fede più stabile, in una fede profonda, intima e solida. Ascoltiamo un attimo noi stessi. Quali sono le domande profonde che ci portano dubbi e insicurezza? Quali sono le domande che in questo momento della nostra vita stanno qui e ci fanno male? Quelle domande alle quali abbiamo paura di rispondere, o che quando proviamo ad affrontarle ci sembra che ci tremi il terreno sotto i piedi. Quei dubbi, quelle perplessità che teniamo lì nel cassetto e non li vogliamo vedere perché ci fanno paura. Quali sono quegli argomenti che non vogliamo approfondire? E parliamo di salute, parliamo di morte, parliamo di malattia, parliamo di solitudine, di incertezza sul futuro o di episodi nel nostro passato che ancora ci fanno male e che non abbiamo costantemente domande. Sul senso della vita, sulla volontà di Dio, su che cosa farò domani, su quello che sta succedendo intorno a noi in questo momento, nel mondo, nella società che si sta autodistruggendo. E tutto questo arriva. Sono le anfore che prima dicevamo, che dobbiamo portare a Gesù. Sono i dubbi e le cose che ci fanno paura e che ci fanno tremare. Dobbiamo portarle a Gesù. E se non cogliamo l'invito ad incontrare Gesù per rafforzare la nostra fede, corriamo dei rischi seri. Abbiamo degli amici, anche qui ad Asti, persone con le quali ho fatto i campeggi da bambino, dove ci siamo incontrati ai ritiri dei giovani, e probabilmente voi con le vostre età, con le vostre amicizie, stessa cosa, che hanno incontrato Gesù, hanno iniziato a camminare con Lui, hanno frequentato la Chiesa per un periodo, ma hanno avuto una fede semplice o semplicistica, non hanno rafforzato la loro fede. E dopo alcuni anni, non essendo cresciuti nella fede, non essendosi radicati in Cristo, non sono più qui. ci sono sedie vuote e non solo perché sono in montagna. Ci sono tra di noi genitori, figli, amici, fratelli, sorelle, biologici, che non ci sono più, che non sono qui con noi. E chi, magari alcuni diventano fideisti, mistici, e quindi si nascondono dal confronto con gli altri, si isolano in un mondo di cristianesimo, di spiritualità, e parlano di Gesù, di Dio e tutto il resto, ma sono lì, in un mondo fatato. E fanno il contrario di quello che ha fatto Gesù, che è sceso dalla sua gloria per incontrare le persone, per dialogare, per parlare, per ascoltare, per rispondere alle critiche, anche a chi era scettico e agli antagonisti. Non si è isolato nel suo io sono santo e rimango qua, ma è sceso a dialogare, ad ascoltare, a parlare con le persone. C'è qualcuno di questi amici che è diventato un religioso dogmatico, bloccato, io ho la sana dottrina, ho capito ogni cosa, si sentono superiori agli altri e difendono le loro posizioni in modo becero, in modo io ho ragione, tu hai torto, io ho capito, tu non hai capito, io sono intelligente, tu sei stupido, se leggi la Bibbia la penserai come me, e facendo esattamente come i farisei. Anche i farisei ascoltavano Gesù, ma non erano pronti a mettersi in gioco per un reale possibile cambiamento. E ci sono amici che sono diventati cristiani liberali, viene usato questo termine, atei, agnostici, panteisti, rinnegando Gesù in modo più o meno aperto, con le parole o nella realtà dei fatti, non camminando come discepoli di Cristo. Queste sono solo alcune delle possibili conseguenze di chi sceglie di non applicarsi per crescere nella fede, chi sceglie di non approfondire la propria fede, la propria relazione con Gesù, di non scavare nelle scritture, di non rendere salda la propria vocazione ed elezione, diventando un discepolo maturo, una quercia stabile. I bonsai sono piante fragili, basta un piccolo colpo di vento, un urto per sbarbarli, si dice in Toscana, per farli uscire dalla terra, farli cadere e farli trovare sul pavimento. I bonsai sono quelli che basta un video su YouTube e di colpo tutta la nostra fede vacilla, che basta un libro magari affascinante con qualche teoria e subito noi diciamo forse non abbiamo creduto, forse è tutto falso. I bonsai fragili sono persone che vengono attratte da persone carismatiche che magari parlano di novità, ma in realtà non c'è poco di nuovo sotto il sole. La filosofia e le grandi innovazioni della filosofia del giorno d'oggi sono le stesse di 1000, 2000 anni fa e 3000 anni fa e 4000 anni fa, si ripetono solo in forme diverse. Gesù ha fatto tutto e continua a fare tutto per metterci a disposizione ogni risorsa per donarci una fede solida, per crescere, per diventare querce nella fede. Come rispondiamo a questo invito? Vogliamo avere una fede sballottata, fragile, insicura come un bonsai, oppure una fede radicata, matura, stabile, profonda, vitale, che accoglie e dà vita, che dà ristoro alle persone che sono lì sotto, come quella quercia? E l'unica strada per una fede solida, per rimanere lontani da questi pericoli, è di crescere e approfondire la relazione con Gesù Cristo, morto, risorto, vivente, glorioso, guidati e illuminati dallo Spirito Santo, studiando diligentemente le scritture e dando quindi gloria al Padre con una vita che esubera, con una vita piena, con una vita che dà vita alle persone intorno a noi. Vogliamo essere querce o bonsai? E per chi vuole rafforzare la propria fede, perché per chi decide che non vuole rimanere bonsai, per chi decide di voler fare un passettino e dire: Signore, io ci sono, tu, so che tu ci sei, anch'io voglio mettermi in gioco, ho qualche suggerimento pratico, alcuni passi pratici. Tutte cose, non tutti devono fare tutto, ma sono suggerimenti. Ognuno sicuramente una di queste cose le può fare. Quindi non ci sono sfide troppo grandi. Ne aggiungo una, che qui non c'è. Probabilmente avete individuato quella domanda, quel dubbio, quella perplessità che in questo momento vi fa male. Ecco, la prima cosa, la prima sfida pratica che vi incoraggio a fare è di non tenerla per voi. Non lasciare che questo dubbio lavori dentro di voi, scavando e togliendo ogni base, ogni riferimento. Impegnatevi questa settimana, chiamate qualcuno che vedete come un fratello, una sorella, che vi può accogliere, ascoltare, col quale potete parlare. Chiamate e dite, ci vediamo, c'è una domanda che ho bisogno di affrontare insieme a un fratello o una sorella. Parlate col fratello o sorella, pregate insieme, chiedete saggezza dall'alto e Dio che è generoso ve la darà. Affrontate questi dubbi insieme ai fratelli e alle sorelle che Dio ci ha donato. Poi leggete Luca e gli Atti. Se Luca ha scritto questi due libri è per Teofilo, per incoraggiarlo a rafforzare la sua fede, vale anche per noi. Lo Spirito Santo ha guidato Luca, lo Spirito Santo illuminerà noi per crescere nella fede leggendo il Vangelo di Luca e il Libro degli Atti. Leggiamo l'intera scrittura. Se Gesù ha usato il Pentateuco, i profeti e gli scritti per dimostrare, per raccontare chi lui è e qual è lo scopo per cui è venuto e che cosa ha fatto, dobbiamo farlo anche noi. Andiamo anche noi all'Antico Testamento, alle scritture, e leggiamoli con una visione, abbiamo questa grazia di vedere già il compimento nella vita di Gesù e di avere già anche una prospettiva futura sull'eternità. Quindi abbiamo la possibilità di leggere le scritture in un modo illuminante, glorioso, per rafforzare la nostra fede in Gesù. Partecipiamo a una conferenza, organizziamoci per andare in luoghi e frequentare persone che possano aiutarci a dialogare sui nostri dubbi e sulle nostre perplessità, ma anche a crescere, a raccogliere, a radicarci di più. A dicembre ci sarà la conferenza del GBU e il tema è vivere e confrontarsi con il dubbio. È meraviglioso. Quando io sono cresciuto da bimbo, a parte con la famiglia e altre persone, in alcune persone mi dicevano no, devi fidarti, questa fede così un po'... Cioè, no, non accettavano le domande. E invece andiamo ad affrontare, a vivere col dubbio. Il dubbio ci porterà a crescere. Iscriviamoci alla scuola biblica, o a Roma o a distanza, tramite internet. Partecipiamo agli incontri di approfondimento biblico in chiesa, sia nelle cellule o momenti particolari. Asti è una chiesa ricca. Asti è una chiesa ricca di doni, di insegnamento, di edificazione. Sfruttiamo, ci sono persone che hanno ricchezza da condividere e con le quali possiamo crescere insieme. E per chi vuole anche passare una serata più in relax, vi consiglio questo film, Risorto, dovrebbe trovarsi sia su Rai Play che forse su qualche altra piattaforma, e ce n'è anche un altro, si chiama L'Inchiesta, è un po' più vecchio, è dell'80 e qualcosa, e c'è una serie TV del 2006, però tutte e due affrontano i dubbi di fronte alla risurrezione di Gesù, ma veramente risorto, e quindi è la storia la riassumo, non è uno spoiler, è abbastanza semplice, è la storia di uno di questi soldati che era lì di guardia e che dice, allora, ma i capi ci dicono di dire che hanno rubato il corpo i discepoli, ma non torna, c'è qualcosa di strano in tutto questo, e incomincia a indagare, fa il detective, fa Sherlock Holmes, e va a dire, ma se Gesù è veramente risorto, allora se non è risorto come mi spiego questo, cosa succede questo? E quindi è interessante, perché dà un approccio analitico alla risurrezione di Gesù. Ok, avete preso appunti? Avete scelto che cosa vorrete fare nei prossimi giorni? Perché sennò stiamo solo chiacchierando. Mentre vado a sedermi, passiamo ancora un minuto di dialogo con Dio, esprimendo i nostri dubbi, confessando che siamo fragili, che siamo limitati, che la nostra fede ha bisogno di crescere. Chiediamogli di incontrarci. Stamattina abbiamo iniziato in questo, l'incontro di Gesù con noi. Oggi Gesù ci vuole incontrare individualmente, personalmente, come Chiesa, e vuole impattare nelle nostre vite. Quindi chiediamogli di incontrarci in modo personale e di darci la passione, il desiderio, la volontà di conoscerlo di più e rafforzare la nostra fede per essere come querce solide.